Buongiorno a tutti. La volta scorsa, a margine della chiacchierata che facevamo sul progetto di Dio sulla sessualità e il matrimonio, quale si evince soprattutto dalla Genesi, a cui Gesù con forza ci rimanda nel Vangelo di Marco, era venuto fuori più volte nel dibattito la questione dell'omosessualità. E allora vi avevo promesso che avrei cercato di trattarla in una maniera un pochino più esauriente, se non altro per avere dei termini anche per la discussione, anche perché altrimenti molto spesso parliamo di cose diverse usando gli stessi termini. Sicuramente una delle situazioni di maggiori sofferenza nell'ambito della società e anche della sequela del Signore è quello dell'omosessualità. Argomento che voi sapete riempie le pagine dei giornali, riempie i media e che in fondo sembra imbarazzare ancora profondamente i pastori e i fedeli, no? Nonostante l'alto numero di fratelli e di sorelle che si scoprano in questa situazione. Allora, la prima distinzione che dobbiamo porre è tra orientamento sessuale e comportamento sessuale. Cioè, per orientamento sessuale intendiamo un'attenzione sessuale preferenziale verso persone dello stesso sesso ed è quello che alcuni chiamano omofilia. Con comportamento omosessuale definiamo invece la pratica di rapporti sessuali con persone del medesimo sesso. Per qualcuni solo il darsi a relazioni coitali, con persone dello stesso sesso designa la vera omosessualità. Quindi comportamento omosessuale è una cosa, orientamento omosessuale un'altra, secondo alcuni solo la pratica dell'omosessualità designa la vera omosessualità. Attenzione, l'orientamento e il comportamento omosessuale possono coesistere con inclinazioni e abitudini anche eterosessuali più o meno importanti, con situazioni di vera e propria bisessualità. Parliamo invece di omosessualità esclusiva quando ci si rapporta sessualmente solo con persone dello stesso sesso. Una cosa che secondo me è molto importante e al giorno d'oggi troppo poco ricordata è che anche in medicina noi parliamo di omosessualità evolutiva quando si designa la tendenza adolescenziale transitoria verso persone del proprio sesso, cioè l'età dell'amico del cuore e dell'amica del cuore, l'abbiamo avuto tutti, no? Fine elementari, medie, in cui si aveva i maschietti l'amico del cuore inseparabile e le femminucce l'amica del cuore inseparabile. È il momento di queste amicizie particolari in cui l'adolescente cerca se stesso nell'altro prima di spiccare il volo verso l'eterosessualità. Questa situazione non va catalogata nelle vere omosessualità, come adesso invece si tende a fare molto spesso, perché designa solo una fase temporanea fisiologica nello sviluppo evolutivo. L'omosessualità occasionale è poi quella di chi, abitualmente eterosessuale, vuole fare un'esperienza diversa di tipo trasgressivo oppure per dare sfogo alle pulsioni sessuali in ambienti obbligatoriamente unisessuati, come ad esempio nelle carceri. Quindi l'omosessualità del carcerato, che spesso è un'omosessualità coatta non soltanto per l'ambiente, ma perché non ci sono alternative.
O dei conventi.
O dei conventi e via. L'omosessualità specifica o costituzionale è invece quella di persone adulte che abitualmente intrattengono rapporti soltanto con persone dello stesso sesso. Allora, quanti sono gli omosessuali? Il problema non è da poco, i dati variano dal 17% delle statistiche tedesche dopo la prima guerra mondiale allo 0,4% delle statistiche italiane attuali, probabilmente di più, gli omosessuali esclusivi sono tra il 2 e il 4%, così viene detto.
Più verso il 2 che verso il 4, il massimo rovine negli Stati Uniti è calcolato sul
2%.
La minoranza delle minoranze.
Teorie sull'omosessualità. Problema, teorie psicopatologiche. secondo le teorie cosiddette psicopatologiche, l'omosessualità è un disturbo della personalità e dell'orientamento sessuale, cioè è una malattia. Ma nel 1973 l'American Physiatric Association ha depennato l'omosessualità dall'elenco delle patologie psichiatriche, seppur con una decisione presa a maggioranza risicatissima, 58% favorevoli, quindi proprio al pelo, no? E indubbiamente sotto la pressione delle fortissime lobby omosessuali. Per cui questa, in medicina, voi lo sapete, spessissimo non c'è libertà, pensate ai condizionamenti di tanti lavori fatti dalle case farmaceutiche, pensate alle potrei così parlarvi delle ore, ma vi rimando ad alcuni libri interessanti, quali per esempio Il malato immaginato, fatto da Marco Bobbio, noto cardiologo piemontese, figlio del Norberto, editrice Feltrinelli, che vi dà uno spaccato della medicina, soprattutto riguardo ad alcune pseudobufale come il colesterolo, come cose di questo tipo, che sono veramente impressionanti. Comunque qui passò, e da allora in medicina guai a dire che è una malattia. Teorie psicosociali, io vado proprio tagliando corto, se volete poi leggere qualcosa di più nel mio libro Quando amare è difficile, coppie in crisi, divorziati, omosessuali, tratto con una sessantina di pagine. Fino a qualche anno fa le teorie psicosociali di scuola soprattutto freudiana cercavano di spiegare l'omosessualità e dicendo che l'origine dell'omosessualità va ricercata soprattutto nelle esperienze giovanili. Per esempio, o l'interesse troppo precoce, verso i 10 anni, per la sessualità, o un'esperienza omosessuale piacevole vissuta nel periodo evolutivo, o il famoso legame troppo forte con la madre, quindi il rifiuto della figura paterna, o la presenza di un padre aggressivo, o di un rapporto di forte competitività con il padre. Ecco, queste teorie cosiddette etologiche, cioè parlano di una specie di imprinting sull'orientamento sessuale e affermano il condizionamento evolutivo di comportamenti omosessuali di adulti sulla maturazione sessuale dei bambini e degli adolescenti. Vado proprio per sommi capi, perché voglio solo darvi queste cose qui e poi entrare nella scrittura. Teorie biologiche. Una volta si diceva che un prolungato stress della madre durante il periodo fetale poteva inclinare il figlio o la figlia all'omosessualità per un'alterazione dei livelli di testosterone. Così delle disfunzioni ormonali, lo sappiamo, possono orientare verso uno sviluppo sessuale di tipo omosessuale. Problema che va per la maggiore: attualmente si tende a dire che l'omosessualità è genetica. Vi devo dire che però questa affermazione, da un punto di vista scientifico, non è stata mai provata con sicurezza. E anche le ricerche genetiche sottolineano che sicuramente è l'ambiente che dà poi un contributo decisivo sull'orientamento sessuale. Di tale incertezza è sinonimo, e qui entriamo nei nostri temi, la formulazione del problema nell'edizione del 92 del Catechismo della Chiesa Cattolica, che al numero 2358 affermava che un numero non trascurabile di uomini e donne presenta tendenze omosessuali innate. Nella nuova edizione del 99 hanno cambiato, e proprio perché quella che sembrava una tendenza genetica non è mai stata dimostrata, il nuovo catechismo, ultima edizione, dice: un numero non trascurabile di uomini e donne presenta tendenze omosessuali profondamente radicate. È un pochino più sfumato, capito? Un conto innato vuol dire sei genetico, profondamente radicate vuol dire te le trovi dentro molto, ma non sta a dire come ti sono venute. Non fa che uniformarsi alla vecchia edizione latina, la prima del catechismo, quella del 77, che parlava di tendenze profunde radicatas, cioè profondamente radicate. adesso veniamo a quello che invece è la parte che più mi compete, cioè la parte biblica. Perché quando i cristiani aprono un dibattito sull'omosessualità, la discussione parte sempre dalla Sacra Scrittura e subito il dibattito si polarizza in due opposti schieramenti. Da una parte, a molti pare che la parola di Dio sull'omosessualità non si discuta, perché la Bibbia ha dei passi durissimi di condanna dell'omosessualità e li vedremo. Altri invece affermano che i testi sacri non intendono parlarne in maniera esaustiva e tantomeno in maniera definitiva. I primi, che pur ricorrono normalmente, come faccio io, all'esegesi storico-critica, no? dei testi, non ho mai fatto una lettura fondamentalista, però non accettano che brani in cui la condanna dell'omosessualità appare chiarissima vengano interpretati soltanto in maniera simbolica. I secondi accusano i primi di fondamentalismo, di lettura letteraria della Bibbia, e ritengono che la parola di Dio sull'omosessualità non sia la Bibbia sull'omosessualità non sia eticamente vincolante, ma sia soltanto talora espressione della cultura del tempo dello scrittore. Allora, abbiamo visto la volta scorsa i testi della Genesi che presentano il piano di Dio sull'Adam e che chiarissimamente vedono l'Adam formato da Zakar e Nekeba, da pungente e perforata. Non è previsto due pungenti o due perforate, ma la visione proprio naturalistica del libro della Genesi appare sicuramente chiarissima. E abbiamo visto che questo modo di presentare sottolinea sia la comunione tra i due, ma sia anche la complementarietà e quindi anche la differenza tra i due che vengono così preservati da quello che dicevamo un autismo psicologico e che vengono anche preservati dall'autoidolatria, cioè hai davanti un diverso a cui però sei attratto, che continuamente ti mette in crisi. Chi di noi ha o ha avuto un'esperienza coniugale sa come sicuramente sia una cosa bella e arricchente, ma sa come la vita con il partner ti modelli, ti dia delle colpi d'ascia, insomma, sul tuo carattere, ti porti a cambiare, a maturare, ti metta sempre in crisi. Ecco, non tutti però accettano questa lettura. I fautori della liceità del comportamento omosessuale non vedono nel racconto della Genesi un piano di senso da parte di Dio sulla sessualità, ma solo un'indicazione più generica che l'uomo è relazione, cosa che noi abbiamo sottolineato indubbiamente, no? Che ha iscritto nel suo DNA l'amore, il dialogo, la comunione, la ricerca degli altri. Un teologo di questa area, un certo Furnish, scrive: primo, Genesi 1 tratta della natura e del genere umano in generale, non prende in considerazione individui o situazioni particolari, cioè non prende in considerazione il 2% o 4% come volete, non prende in considerazione circostanze storiche o questioni etiche. Secondo, e questo voglio allargare un pochettino il tema, voi sapete che soprattutto il racconto sacerdotale è un racconto eziologico, cioè si cerca di vedere nei primordi la causa di quello che c'è adesso. Per esempio, Israele, restiamo a Genesi 4, no? Sa che nel momento in cui è diventato sedentario, cittadino, ha perso questa intimità con Dio, perché quando era popolo nomade ed era quindi portato ad affidarsi giorno per giorno, momento per momento a Dio, era molto più vicino a lui, e allora dice che la causa dell'urbanizzazione è stato il pronipote di Caino, il settimo nipote di Caino, Lamech, quindi una cosa cattiva, una cosa brutta. Israele intuisce che il progetto originario di Dio era per la monogamia, tutti sono poligami compresi i patriarchi, però Israele facendo questo racconto eziologico, cioè delle origini, dice che la poligamia è dovuta ai discendenti di Caino, cioè coloro che avevano peccato. E si potrebbe andare avanti così. Allora, si spiega ai primordi quello che invece è adesso, quello che c'è adesso, e si dice è stato qualcosa all'inizio. Allora, visto che attorno ci si vede tutti maschi e femmine, si dice che all'inizio Dio crea questo Adam maschio e femmina. Allora il testo sarebbe un testo eziologico, cioè sulle cause, sulle origini, narrato per spiegare perché le cose sono così come sono, non perché le cose dovrebbero essere così, capito? Ecco. Terzo punto, dice il Furnitz, che certo si dice che l'Adam è Selem Edenut Edonai, immagine e somiglianza di Dio, ma nulla viene detto su come la specie umana sia immagine e somiglianza di Dio. Anche se io vi facevo notare che dal punto di vista perlomeno letterale, no? Il famoso parallelismo chiasmatico progressivo di cui parla Ravasi mette immagine e somiglianza di Dio uguale maschio e femmina, e abbiamo fatto quella breve analisi del testo, uguale maschio e femmina. Un testo biblico classicamente citato per esprimere la condanna della scrittura sull'omosessualità è il famoso episodio relativo a Sodoma e Gomorra, Genesi 19:1-25. Io non vorrei leggerveli tutti perché sennò bisogna fare 5 lezioni sull'omosessualità, però vi cito qualche brano per far capire il dibattito, su almeno uno o due ci fermeremo perché sono più importanti. Vi ricordate com'è? Sodoma è una città di gente malvagia, e tale perversione trova la sua massima espressione nel tentativo da parte dei sodomiti di avere dei rapporti omosessuali con i due ospiti del nipote di Abramo, di Lot. Tant'è vero che d'ora in poi sodomia diventerà sinonimo di omosessualità maschile. Dio si arrabbia talmente che brucia Sodoma e Gomorra, dice il testo. Ecco. Ma alcuni affermano che il testo non è contro l'omosessualità in sé, è contro il tentativo di stupro che gli abitanti di Sodoma fanno nei riguardi dei due angeli che sono andati a trovare Lot, no? E per di più di uno stupro di gruppo. Per altri l'infrazione non è tanto del fatto che tendessero ad avere rapporti omosessuali con i due personaggi, ma un'infrazione delle sacre leggi dell'ospitalità. Questi erano ospiti, no? E quindi l'ospitalità era sacra, tant'è vero che vi ricordate l'offerta sconcertante di Lot, che dice no, piuttosto due figlie giovani e vergini, abusate di loro finché volete, ma non toccate i miei ospiti, quindi avrebbero una lettura di questo tipo. Oppure vi sarebbe un tentativo di condanna di rapporti sessuali tra esseri umani ed esseri celesti, no? Perché questi sono due angeli. Se vi ricordate, il mito dei giganti di Genesi 6:4 dice proprio questo, che ci furono dei rapporti sessuali tra gli angeli e le donne e nacquero i famosi giganti. È un brano assolutamente oscuro che riprende antiche mitologie, chi vuole andarselo a vedere, Genesi 6:4, ma quindi questa storia di rapporti sessuali tra umani e divini c'è sempre stata. In tal senso, taluni leggono anche in proposito, in questa linea, la lettera di Giuda, ai versetti 6 e 7, che condanna questi rapporti tra umani e esseri spirituali. Altro brano, il delitto degli uomini di Gaba. Non so se ve lo ricordate, Giudici 19, versetti 14 e 28, Qui abbiamo un altro episodio che non sto a leggervi, ma è molto simile a quello di Sodoma. C'è un tentativo di violenza omosessuale associato al rifiuto dell'ospitalità, no? Anche qui ospitalità così importante che l'ospitante non esita di offrire in cambio la figlia in sacrificio, no? Allora anche qui in questo testo c'è la condanna durissima dell'omosessualità o la condanna di uno stupro omosessuale, no? Associato poi a una violenza eterosessuale che invece in realtà poi fanno contro questa povera figlia. Se andiamo a leggere il libro del Levitico, la condanna degli atti omosessuali è espressa senza ombra di dubbio all'interno del cosiddetto codice di santità del Levitico, che sono quei capitoli che noi troviamo tra il capitolo 17 e il capitolo 27. Gli atti omosessuali vengono definiti Toeba, che noi traduciamo abominio, abominio, sono un abominio. Altri traducono in modo meno grave, però sempre significativo, questo Toeba come allontanarsi dalla strada naturale, in quanto Toeba esprime un'idea di movimento, di andare, di muoversi. Ecco. Questi atti sono puniti con la morte. Per non darvi ombra di dubbio, vi leggo 18:22 di Levitico: non avrai con maschio relazioni come si hanno con la donna, è abominio. Oppure Levitico 20:13: se uno ha rapporti con un uomo come con una donna, tutte e due hanno commesso un abominio, dovranno essere messi a morte, il loro sangue ricada su di loro. Allora, io credo che il discorso sia chiarissimo, anche se qualcuno dice, ma questa obiezione mi sembra debole, che il Levitico si riferisca soltanto alla prostituzione cultuale maschile praticata in Canaan, di cui ho vari riferimenti, Deuteronomio 23:18, 1 Re 15:12, 2 Re 23:7, cioè l'autore non se la prenderebbe con l'omosessualità in sé, ma nel fatto che vai ai tempi pagani ad avere atti omosessuali che vengono definiti, che vengono ritenuti un momento di incontro con il dio pagano. Altri dicono, ecco, a quei tempi l'omosessualità, diciamo così, era talmente nascosta che l'unica omosessualità che l'autore conosceva era appunto l'omosessualità sacra, la prostituzione sacra, non possono essere riferiti a casi individuali. Altri invece dicono, in maniera più tranchant secondo me, che il divieto di avere rapporti omosessuali è solo un fatto culturale dello scrittore biblico, da non ritenersi per noi vincolante, cioè tante norme del codice di santità del Levitico, cioè Levitico 17:27, noi non le riteniamo più valide, no? Per esempio c'è la proibizione di incrociare animali differenti, non esisterebbero i muli, no? Che invece, se non erro, sono l'incrocio tra il cavallo e l'asino, ecco. C'è la proibizione di seminare nello stesso campo più tipi di sementi, cioè tu nello stesso campo non puoi coltivare, che ne so, il grano e le barbabietole, ecco. Oppure ancora di portare abiti tessuti di diversi materiali. Chi di voi ha un poliestere che fa dovrebbe essere messo a morte immediatamente, magari ce l'ho anch'io, non so bene cosa. Di mangiare carne contenente sangue, nessuno di noi si fa più problema, tutti noi, soprattutto i toscani, mangiano il bilardo, il sanguinaccio, eccetera, che è presentato come una delicatezza, ma comunque anche voi, se c'è un po' di sangue nella vostra bistecca, non fate nessun problema di mangiarla. Ecco, vedete, qualcuno dice, come una serie di norme sono cadute in disuso, norme che però, io devo dire da biblista, c'è questo terrore di mischiare i generi. Questo terrore di mischiare i generi ha anche un significato, qualcuno potrà dire solo culturale, c'è proprio il terrore di mischiare i generi. Anche il discorso... cos'è? Mercoledì prossimo.
Carne e latte.
Esatto. Mercoledì prossimo andrò a tenere a Sala Catenerignana La donna nella Bibbia, a questo gruppo del convegno Maria Cristina. Sono un gruppo di anziane signore che da anni si trova a meditare su queste cose. E in via a San Domenico, se qualcuno interessa, mercoledì 11, chiesa di San Domenico, 16:30, Sala Catenerignana, che è stata una bellissima sala. E parlando di queste cose parlerò di alcuni brani della presunta del presunto maschilismo di San Paolo, ma in realtà San Paolo è preoccupato della differenziazione sessuale, perché era un po' una fissa, cioè come la Chiesa è stata preoccupata. Adesso a me viene sempre da ridere, perché qualche volta mi capita di vedere solo donne in pantaloni, no? E ricordatevi la battaglia che si fece contro i pantaloni negli anni 50, vi ricordate? No? La donna che portava i pantaloni, ma perché sono retaggi
soprattutto in bicicletta. No, cioè, perché erano venuti fuori per andare in bicicletta in pantaloni.
Ah, figurati, ecco, qui abbiamo degli apporti culturali specifici.
A scuola si mettevano le donne.
A me è stato impedito a Roma di entrare in una basilica.
Sì.
Avevo 14 anni o 16, giù di là. Sì, non mi hanno lasciato entrare.
Si mettevano un po' più pantaloni, questo è vero.
Perché anche Paolo, quando dice le donne devono avere il velo, devono avere le acconciature, era sempre per sto fissazione ebraica della differenziazione sessuale, e anche che arrivava addirittura a non mettere due semi di piante diverse.
Quindi,
nello stesso campo.
Figuriamoci gli OGM.
Comunque, v'ho detto le varie cose.
Sì. Nel mondo animale esiste la cioè due cani, due gatti.
Molti dicono che alcune specie c'è, però non sono competente di questa cosa. Io ho sentito dire che in alcune specie talora c'è.
Sì.
Uno dei cavalli di battaglia,
i pinguini,
di coloro che non trovano nella Sacra Scrittura una condanna dell'omosessualità, è il famoso rapporto tra Davide e Jonathan.
Infatti terrò, il gruppo si chiama Jonathan.
Ecco, terrò una cena di beneficenza per l'Etiopia, questa volta non c'entro io, ma da Renato Collodoro, questo ristoratore, qualcuno che ha dato anche delle cene per il mio Brasile, eccetera. Questa volta mi chiede una consulenza come biblista, perché è rimasto colpito che io sono andato a cena nel suo ristorante con un missionario che veniva dal Brasile. Quando lui ha saputo che il figlio del ristoratore si chiamava Davide, questo missionario gli ha detto missionario che tra l'altro ha tradotto in Vapishana tutto il Nuovo Testamento, gli ha detto una frase che l'ha colpito moltissimo: spero che anche tuo figlio trovi 5 ciottoli per uccidere il gigante. Sapete che c'è quel piccolo particolare, sì, in cui la Bibbia insiste che Davide andò a cogliere 5 ciottoli ben levigati. Perché 5? Perché, cioè, che vuol dire anche le piccole armi, no, che ciascuno di noi ha per sconfiggere il potente. Allora questo, che è un creativo e che fa sempre queste cene di beneficenza una volta al mese, in cui tutto ricavato va per un'opera particolare, ma a cui segue un dibattito di tipo in genere biblico o spirituale, è via Bertola 57, quasi all'angolo con Piazza Statuto. Ci sono due ristoranti gemelli, Orizza, che è quello tutto a base di riso, e l'altro, come si chiama, Sapori Mediterranei. No, due ristoranti proprio attaccati. Orizza
è quello del riso,
e l'altro Sapori Mediterranei, aspetta, Mezzaluna.
Osteria
della Mezzaluna. Allora lui è una persona particolarissima, scrittore, adesso sta per uscire un nuovo libro, una persona indubbiamente interessante, che mi conobbe a un corso biblico, dopodiché mi acchiappò e mi disse che, pensate, è un ristoratore che il lunedì chiude, e un lunedì al mese fa una cena di beneficenza in cui lui, come ristoratore, mette i cibi, mette il servizio, mette tutto quanto. Tutto quello che viene raccolto dalla cena va in beneficenza. L'ha fatto 2 o 3 volte per il Brasile, per me, in genere lui segue l'Etiopia soprattutto, quindi stavolta sarà per le cose dell'Etiopia. Il servizio è svolto spesso da volontari, sono quasi tutti cooperatori salesiani, perché lui è del mondo dei cooperatori salesiani, però lui ha tirato fuori questa iniziativa non di solo pane, per cui nella parte iniziale c'è la cena, che comincia alle 8:15 e finisce alle 9:30, dalle 9:30 alle 10 c'è un biblista, c'è un teologo, c'è qualcuno che introduce il dibattito, dalle 10 alle 11 i commensali parlano, chiedono. E a me ha chiesto di fare Davide Golia, no? Visto che ha mandato una bellissima mail, tra l'altro se mai la giro si può girarla loro, dire, perché è estremamente interessante. Dovete però cliccare all'interno della mail per tutta la riflessione che lui fa, molto bella, sui 5 ciottoli che secondo lui ciascuno di noi deve avere per sconfiggere il potente, no? La pazienza, la perseveranza, c'è alcune cose molto interessanti. Comunque Davide e Golia, scusate, Davide e Jonathan, il primo problema è no? Perché? Perché in 2 Samuele 1:25-26 a un certo momento Davide esclama: tu mi eri molto caro, la tua amicizia per me era preziosa più che amore di una donna. E allora la tua amicizia per me era preziosa più che l'amore di una donna, fanno sì che ci sia stata una lettura erotica, no? Secondo libro di Samuele, secondo libro di Samuele, capitolo 1, versetti 25-26. Alcuni biblisti hanno accettato questa lettura erotica e hanno visto addirittura nella vicenda di Davide e Jonathan, proprio perché vicenda omosessuale, un tentativo dei sacerdoti ebrei di screditare la monarchia a vantaggio del governo teocratico, mostrando come la monarchia fin dall'inizio fosse corrotta, fosse immorale. Sapete che il famoso gruppo degli omosessuali cattolici che fa capo al gruppo Abele si chiama Davide e Jonathan, no? Ha preso nome di questo. Davvero a me come biblista questa interpretazione sembra forzata, perché secondo alcuni il verbo ebraico ahab, che è il verbo dell'amore, ha una valenza erotica, ma in realtà è un verbo estremamente ricorrente nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo, che talora ha delle caratteristiche addirittura di tipo politico, di condivisione ideologica, di alleanza, ecco. E in ogni caso ciascuno di noi sa che ci può essere un legame profondissimo con un altro uomo o con un'altra donna senza avere delle caratteristiche sessuali, no? Scrive Garrone nella rivista, nel libro dell'editrice della collana Bibbia, Eros e Bibbia, no? Scrive: perfino la frase di Davide sull'amore di Jonathan più caro di quello delle donne sarebbe plausibile anche in bocca a un condottiero eterosessuale per esprimere la lode di un legame più intenso dei numerosi rapporti erotici che pure avrà avuto. Ecco. Vangeli. Nei Vangeli non troviamo alcun cenno al tema dell'omosessualità, anche se, come abbiamo visto qui proprio in Marco, Gesù, trattando della questione del divorzio, ha detto con chiarezza: non avete letto che il Creatore da principio, cioè nella Genesi, li creò maschio e femmina? Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due alla sua moglie, e i due saranno una carne sola. Qualcuno vedrebbe una specie di placet di Gesù all'omosessualità nel famoso brano dell'episodio della guarigione a distanza del servo del centurione, Luca 7, versetti 1-10. C'è stata anche una tesi alla facoltà di storia della Chiesa alcuni anni fa su questo tema. Perché il centurione dice: il mio servo, colui che io amo è ammalato, e Gesù glielo guarisce senza stare a dire: ah bruttone, tu ami il servo, vergognati, eccetera eccetera, e in questa maniera avrebbe sdoganato l'omosessualità. Devo dirvi che il testo greco è en auto entimos, La frase en auto entimos vuol dire en timè, che ho molto in onore, cioè mi sembra veramente un po' forzata. Sì. Poi puoi anche dire che mi è intimo, ma letteralmente è entimè, cioè in onore, no? Senza reconditi significati. Ve la vendo
anche
come
se un servo
in onore di...
Ma sai,
può essere molto caro, ci sono questi.
Sì, pensate ad Abramo e degli Ezer, no? Pensate ad Abramo e degli Ezer, che addirittura vuol farlo erede quando non ha figli. Dice: lascerò tutta la mia tribù al mio servo degli Ezer, poi gli nasce Isacco.
Erano dei servi, sì, sì. Ma persone importanti.
Erano dei primi ministri. Comunque, Ovviamente voi tutti avete nella testa i libri di Augias e Pesce, Inchiesta su Gesù, sì, no? Che è uscito nel 2006, che insinuava relazioni omosessuali tra i discepoli, tra Gesù e il discepolo che Gesù amava, perché c'è sempre questa cosa qui. Ma devo dire che queste cose qui non sono presenti né negli scritti dei primi cristiani, neanche negli apocrifi. E poi, se ci fosse stata questa pratica tra Gesù e i suoi, o all'interno dei suoi, o fosse stata anche solo tollerata, non si capirebbe quella condanna durissima, tremenda, che Paolo, che è il primo che scrive tra gli scrittori del Nuovo Testamento, ricordiamoci sempre, i Vangeli vengono tutti dopo le lettere di Paolo, no? Pochi anni dopo la morte del Signore, questa volta non dicendo, lo dico io, ma non il Signore, ma dicendo proprio che si evince dalla parola di Dio. Allora veniamo un momentino a leggere questo brano di Paolo. Questa volta prendete le vostre Bibbie perché leggiamo. Romani 1, 18, 32. Qualcuno lo legga? Questo è l'unico brano della Bibbia che parla non solo dell'omosessualità maschile, ma anche dell'omosessualità femminile, tra l'altro. Allora, Romani 1, versetti 18, 32.
In realtà l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto. Dio stesso lo ha loro manifestato. Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità. Essi sono dunque inescusabili, perché pur conoscendo Dio, non gli hanno dato gloria né gli hanno reso grazie come a Dio, ma hanno vaneggiato nei loro ragionamenti e si è ottenebrata la loro mente ottusa. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno cambiato la gloria dell'incorruttibile Dio con l'immagine e la figura dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, sì da disonorare fra di loro i propri corpi, poiché essi hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno venerato e adorato la creatura al posto del Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami. Le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura. Egualmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi, uomini con uomini, ricevendo così in se stessi la punizione che s'addiceva al loro traviamento. E poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha abbandonati in balia di un'intelligenza depravata, sicché commettono ciò che è indegno, colpi come sono di ogni sorta di ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia. Pieni di invidia, di omicidio, di rivalità, di frodi, di malignità, diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. E pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tale cose meritano la morte, non solo continuano a farle, ma anche approvano chi le fa.
Vedete, l'accusa che Paolo fa è di divinizzare la creazione, e questa divinizzazione della creazione porta al disonore di se stesse, di se stessi e alla profanazione del mondo. Sono queste passioni infami che, dice Paolo, si manifestano nel rapporto sessuale invertito sia degli uomini che delle donne. Cioè, se io lascio il piano di Dio, agisco paraphysin, cioè contro natura. Questo è il principio grossissimo, no? Che poi regolerà tutta l'etica cristiana. Questo brano in sé è chiarissimo, no? Perché gli omosessuali, secondo Paolo, sono coloro che soffocano la verità, Romani 1,18, che hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna, versetto 25, che hanno disprezzato la conoscenza di Dio, versetto 28. Quindi l'omosessualità è il paradigma dell'atteggiamento idolatrico dell'uomo, proprio perché in essa Paolo vede il rifiuto del piano di Dio, il rifiuto del piano naturale di Dio, del suo piano creazionale. Questa è l'interpretazione più ovvia, più immediata, le parole suonano così, inutile girarci intorno. Sono state fatte però una serie di obiezioni che io vi cito. Innanzitutto, molti affermano che il discorso di Paolo vale solo per quegli eterosessuali che hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura, versetto 26. Cioè che hanno tradito la loro chiamata eterosessuale e per divertirsi fanno gli omosessuali. In questo caso Paolo non parlerebbe dell'omosessualità costituzionale, dell'omosessualità innata o profondamente radicata. Inoltre, altri dicono che Paolo non condannerebbe qui l'omosessualità in sé, ma la violenza che accompagnava l'omosessualità nella cultura antica. No? Quindi riproverebbe null'altro che la violenza sessuale, gli abusi. Quindi questo è un discorso sulle violenze domestiche, sulla prostituzione in generale, o meglio sullo sfruttamento della prostituzione, sulla pornografia. Altri dicono che quando si parla della condanna dell'omosessualità femminile e si dice che le donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura, in realtà si condanni la contraccezione, no? Cioè quei rapporti sessuali infecondi, non coitali, vaginali. Ecco. Quindi sarebbe una condanna non tanto della omosessualità femminile, ma della contraccezione. Altri ancora ricordano che nel mondo antico al maschio tocca il ruolo dominante, al ruolo attivo, alla donna solo quello passivo. Chi si comporta diversamente disonora il proprio ruolo, e allora Paolo qui condannerebbe le donne che nel rapporto sessuale vogliono avere un ruolo attivo e non sottomesso, e gli uomini, in quanto nel rapporto omosessuale, rifiutano la loro dimensione attiva. Altri ancora dicono che il discorso di Paolo è datato, è riferibile alla mentalità del tempo e non è parola di Dio per noi. È mutato, dicono questi, il concetto di natura e noi anche certi discorsi paolini li abbiamo lasciati cadere. Quando Paolo scrive ai Corinti, 1 Corinti 11, non è forse la natura stessa a insegnarci che è indecoroso per l'uomo lasciarsi crescere i capelli, mentre gloria per una donna lasciarseli crescere? Ecco, questa cosa è stata abbandonata perché si vedono tranquillamente in chiesa capelloni e al contrario donne col taglio corto. Ecco, quindi vedete, così come non consideriamo più vincolante quello che Paolo scrive a Timoteo quando parla di una presunta inferiorità della donna nei riguardi dell'uomo, ricorrendo proprio a una corrente rabbinica particolare che vede addirittura nella Genesi il fondamento di questa affermazione. Altro testo molto chiaro è, andatelo a prendere, 1 Corinti 6, 9, 10. È un testo molto chiaro, ma la traduzione di questo testo fa ancora tuttora discutere. Io, così vediamo anche come lo traducono le vostre Bibbie. 1 Corinti 6, 9, 10. Prego.
O non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi. Né i morali, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci erediteranno il regno di Dio.
Allora, qui si dice che non erediteranno il regno di Dio i malacoi e gli arsenocoitai. Allora, malacoi, le vostre Bibbie traducono gli effeminati, e arsenocoitai i sodomiti, quindi riferimento all'omosessualità chiarissimo. Altri invece dicono che i malacoi sarebbero gli omosessuali passivi in un rapporto anale tra due maschi, mentre gli arsenocoi sarebbero quelli attivi, quindi sarebbero due termini reciproci. Ma per altri, malacoi sarebbero i bambini di piacere, e gli arsenocoitai gli stupratori di bambini. Quindi qui vi sarebbe una condanna non dell'omosessualità, ma della pedofilia, o addirittura della pedofilia prostituente a pagamento. Per altri, malacoi non sarebbero gli omosessuali passivi, ma per i quali esisteva un termine proprio, che è kinaedoi, ma sarebbero i deboli, coloro che non sopportano le fatiche. Una volta si dicevano le femminucce.
Infatti il vocabolario greco, adesso voglio passare a vincere un tubo, mala, chizomai, essere deboli, infiattirsi.
Ecco, quindi qualcuno dice le persone smidollate, diremmo noi, quindi vedete. Invece gli arsenocoitais, che di per sé dal greco non ci sarebbe problema, perché arsen vuol dire maschio e coitos vuol dire coito, vuol dire andare a letto con un maschio, sarebbero gli omosessuali maschi, ma altri dicono solo gli omosessuali praticanti. Ma qualcuno dice no, è lo sfruttamento economico della omosessualità, cioè la prostituzione maschile. Vedete che andiamo avanti. Le stesse parole le troviamo, per chi si segna e poi si va a rivedere i brani, in Prima Timoteo capitolo 1, versetti 9-11. Cerchiamo Prima Timoteo versetti capitolo 1, versetti 9-11. Cerchiamo adesso di tirare un po' le fila di questa disamina che abbiamo fatto. La Chiesa Cattolica, mentre molti dicono, come abbiamo visto, non solo che si appellano a traduzioni diverse, eccetera, ma dicono sostanzialmente che questa posizione paolina è un tributo alla cultura del suo tempo, alla sua visione rabbinica, no? E quindi non è vincolante, come altre cose di Paolo sono state abbandonate perché sono state definite culturalmente datate, altri invece dicono no. La parola di Dio ci pare nell'insieme molto chiara. La Chiesa ha fatto un documento importante, che è la lettera sulla cura pastorale delle persone omosessuali, che è del 1 ottobre 1986. Se qualcuno se va a leggere, è un testo molto bello, Lettera sulla cura pastorale delle persone omosessuali, è un testo molto bello perché è molto ricco ed è stato ripreso tu pur dal sinodo. Il sinodo non si è spostato su questo. 86, primo ottobre. La lettera è stata scritta. Allora, aspetta che te lo dico subito. Congregazione per la dottrina della fede. Numeri 4-5-8. Io vi leggo soltanto alcune cose, perché è molto bella, molto lunga. È vero che la letteratura biblica è debitrice verso le varie epoche nelle quali fu scritta di gran parte dei suoi modelli di pensiero e di espressione, quindi ammette la lettura dei generi letterari, che è la lettura tradizionale della Chiesa, tradizionale negli ultimi, nel post-concilio. Deve essere tuttavia rilevato che pur nel contesto di tale notevole diversità esiste un'evidente coerenza all'interno delle scritture stesse sul comportamento omosessuale. Perciò la dottrina della Chiesa su questo punto non è basata solo su frasi isolate da cui si possono trarre discutibili argomentazioni teologiche, ma piuttosto sul solido fondamento di una costante testimonianza biblica. L'intera comunità di fede, in ininterrotta continuità con le comunità giudaiche e cristiane all'interno delle quali le antiche scritture furono redatte, continua a essere nutrita da queste stesse scritture e dallo spirito di verità di cui esse sono la parola. È ugualmente essenziale che scusate, è ugualmente essenziale riconoscere che i testi sacri non sono realmente compresi quando vengono interpretati in un modo che contraddice la tradizione vivente della Chiesa. Per essere corretta, l'interpretazione della scrittura deve essere in effettivo accordo con questa tradizione. L'insegnamento della Chiesa di oggi è quindi in continuità organica con la visione della Sacra Scrittura e con la costante tradizione. Questo è quello che la Congregazione della Fede ha dato sulla lettura. Cioè, è vero che tante volte sono generi letterari, sono tributi culturali, ma qui non si tratta di una singola frase, si tratta di una dottrina omogenea che percorre tutto l'Antico e il Nuovo Testamento. Concludiamo con alcune annotazioni di tipo etico e di tipo pastorale. Nella dichiarazione persona umana, con l'H davanti alla U, alcune questioni di etica sessuale, che è sempre della Congregazione della Dottrina della Fede, questa volta del 75, si afferma che gli atti omosessuali sono intrinsecamente disordinati. L'inclinazione stessa è oggettivamente disordinata, è fuori dell'ordine, disordinata vuol dire fuori dell'ordine creazionale da Dio, ma è solo l'atto omosessuale che è condannato. Tant'è vero che la lettera sulla cura delle persone omosessuali dice: ciò non significa che le persone omosessuali non siano spesso generose e non facciano dono di se stessi. E anche il catechismo della Chiesa Cattolica, volevo darvi il riferimento, aspettate, qual è? Al numero 2357 ribadisce la stessa cosa. Allora, che cosa dice in pratica la Chiesa Cattolica? Dice che il magistero ecclesiastico resta fedele alla ricerca del senso profondo del reale, e nel reale, nella natura, noi troviamo Zakar e Nekeba, e questo quindi ci dice che questo è il progetto di Dio. Notate che questa non è solo la posizione cattolica, è la posizione anche di tanti riformati. Pensate a Karl Barth, no? Che scrive pagine e pagine proprio su queste cose qui. Alcuni obiettano che si rischia di passare dal simbolico all'etico, ma la Chiesa ribadisce: il testo biblico dà al simbolico una valenza etica. Quindi è vero, quello che è espresso anche in termini immaginifici ha però una valenza etica. Altri affermano che nei casi di omosessualità innata Dio stesso avrebbe voluto l'omosessualità. Guardate che questa è una posizione, per esempio, di Monsignor Bettazzi, che più volte disse che c'è una naturalità di minoranza. Naturalità di minoranza. Al massimo sarebbe un bene minore, un minus bonus rispetto all'eterosessualità. Ma il Magistero, sempre in questa lettera sulla cura pastorale delle persone omosessuali, afferma che il capitolo 3 della Genesi mostra come la verità sulla persona umana, quale immagine di Dio, sia stata oscurata dal peccato originale. Quindi l'omosessualità sarebbe una decadenza, in qualche misura, di un ordine voluto da Dio, e entrerebbe nell'ambito dei limiti della creaturalità del peccato. La Chiesa Presbiteriana degli Stati Uniti d'America fa un documento in cui dice: il comportamento gradito a Dio non può essere definito soltanto come quello che piace agli altri o che esprime le nostre forti esigenze e la nostra identità, ma deve scaturire da un'obbedienza fedele e amorevole nei confronti di Dio. Allora, attenzione. Fatta questa premessa, io adesso vi presento la dottrina cattolica quale ancora è emersa dal sinodo tale e quale. Quindi, perché il sinodo non ha detto nulla di diverso da questo.
Cosa ha detto il sinodo?
Ho detto le votazioni, se poi il Papa dirà diverso, eccetera. Ma i documenti sinodali, no? Così dicono proprio queste cose qua. Prima di tutto bisogna distinguere tra l'inclinazione omosessuale, che anche se in sé è disordinata, non è colpevole, e gli atti omosessuali che al disordine uniscono la vera e propria illiceità. Alcuni autori, sempre nell'ambito anche cristiano, affermano che gli omosessuali sostanziali, quelli profondamente radicati, per dirla con l'ultimo testo, o innati con il precedente, non hanno altra possibilità di scelta. E allora, poiché la Chiesa dice che il peccato c'è quando c'è la piena avvertenza e il deliberato consenso, anche i loro comportamenti, materia grave, certo, certo, il loro comportamento non sarebbe illecito. Ed è interessante che proprio la lettera sulla cura delle persone omosessuali dica questo, no? Di fatto, in un caso determinato, possono essere esistite nel passato e possono tuttora sussistere circostanze tali da ridurre o addirittura da togliere la colpevolezza del singolo. Altre circostanze al contrario possono accrescerla. Questo documento dice che qualche volta ci può essere addirittura talmente innato che il singolo non può fare diverso, e in questo caso queste circostanze sarebbero tali, ripeto letteralmente, da ridurre o addirittura da togliere la colpevolezza del singolo. Attenzione, è vero che quindi tutto poi si risolve, come sempre, è l'ultima ratio ci ha insegnato il Concilio, è la nostra coscienza, ma ricordiamoci bene che deve essere una coscienza formata, e questo molte volte si dimentica, tant'è vero che San Tommaso nel De Veritate diceva: se c'è un conflitto tra la parola della Chiesa e la mia coscienza, e a chi debbo ubbidire? E rispondeva: il magistero non è che la parola dell'uomo, ma la coscienza è la voce di Dio. Quindi dava priorità alla coscienza. Ma del decoscienza ricordava due principi fondamentali. Primo, occorre sempre seguire la propria coscienza. Secondo, forma sempre la tua coscienza. E questa coscienza si forma attraverso l'ascolto orante della parola, l'ascolto del magistero, e poi l'ultima scelta è tua, no? Ma sicuramente deve essere una coscienza formata. Velocissimo. Quale cammino di fede per i fratelli e le sorelle omosessuali? Voi sapete che il primo movimento è il riconoscimento della propria identità, il secondo momento è il coming out, no? Cioè il venir fuori, il terzo momento è la scoperta del mondo omosessuale, che talora, voi lo sapete, è un mondo complesso, variegato, in cui connotazioni negative indubbiamente non mancano. Il quarto è quello talora della ribellione, no? Per l'emarginazione che hanno sofferto. Allora, in questo processo si pone, secondo me, un interrogativo importantissimo. L'orientamento omosessuale è irreversibile? Freud diceva: l'impresa di trasformare un omosessuale in eterosessuale non offre prospettive migliori di quelle dell'impresa opposta, cioè di trasformare un eterosessuale in omosessuale. Ma attenzione, il padre della psicanalisi fa questa affermazione a riguardo dell'omosessuale pienamente sviluppato, e dice proprio: l'omosessuale pienamente sviluppato. Io, nella mia esperienza anche di medico, sono molto attento e ho visto, no? E sono quindi in disaccordo pieno, dal punto di vista puramente clinico, con una cultura dominante in cui tanti, negli stadi adolescenziali, dove vi dicevo si vive questa omosessualità transitoria, questa ambiguità dell'orientamento, ecco, subito appena vedi i due ragazzini che giocano sempre insieme, il professore gli dice: ah, guardate, voi siete omosessuali, no, o le due ragazzine che girano, ne ho visti più di uno, o le due ragazzine che girano per mano, no, vengano dette. Io ho purtroppo un'esperienza che non posso dirvi, perché dietro c'è dei risvolti giudiziari enormi, di un ex animatore della Cocetta in questo momento in carcere, che è, eccetera eccetera, quindi attenzione. Quindi allora, in questi casi in cui il ragazzino dice: ma io, il professore mi ha detto, sta attento, potresti essere omosessuale, eccetera, secondo me in questi casi una apposita terapia psicologica può aiutare a capire qual è la tua identità. È chiaro che fai questo sforzo quando sei convinto che la eterosessualità sia la norma, perché se invece non sei convinto, non dedichi energie a capire qual è la tua sessualità. Allora, il primo passo, secondo me, deve essere la valutazione aiutata da psicologi competenti per capire qual è la propria inclinazione sessuale. Secondo momento, ma guardate queste cose, io le ho dette al gruppo La Fenice in Italia.
Crescendo un po' capiranno che bisogna c'è di medicalizzare.
Sì, ma poiché c'è tutta una cultura attorno, c'è una cultura attorno che non ti aiuta a crescere, come non vedo niente di male, mandare i figli dello psicologo nei momenti di confusione, ecco, io credo che soprattutto su questo. Meno male che ci sono gli psicologi. Io sono molto contento e dico sempre che quando uno ha avuto la possibilità di andare da uno psicologo, gli ha cambiato sempre la vita per il meglio, se lo psicologo è una persona intelligente e competente che ti aiuta a scoprire te stesso. Secondo momento è sicuramente l'accettazione della propria storia sessuale. Cioè, vi ho detto tante volte che la prima obbedienza è l'obbedienza a se stessi, alla nostra storia, al nostro corpo, no? Ecco. E allora il problema è accettare anche quello che si trova in sé come la strada in cui Dio ti ha chiamato. Sicuramente la Chiesa afferma, stesso documento di prima, e anche votazione del Sinodo, le persone omosessuali sono chiamate come gli altri cristiani a vivere la castità. Cioè, come il celibe consacrato deve vivere la castità, come lo sposato deve rinunciare a tutte le donne o tutti gli uomini meno uno, così l'omosessuale è chiamato alla castità. E allora, per fare questo, si parla di aiutare le persone omosessuali a una solida maturità affettiva. Quando però questa maturità affettiva non c'è, molti moralisti dicono, la proposta tout court di una castità potrebbe avere conseguenze addirittura destrutturanti. Ma la formazione della coscienza, ricordiamocela sempre, avviene ascoltando l'insegnamento degli apostoli, l'unione fraterna, la frazione del pane e la preghiera, Atti 2,42. Allora, che cosa dice la Chiesa? Che un'amicizia vera, profonda, sincera, senza la componente erotica è possibile, così afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica. No? Sicuramente questa a volte è un cammino, no? A cui però viene chiesto, che viene chiesto anche in una via di croce, come tutte le vie del cristiano non sono vie facili, perché anche la fedeltà a un solo uomo, una sola donna, eccetera, eccetera. Richiede sicuramente dei sacrifici. Nella misura in cui l'amore omosessuale è caratterizzato dalla fedeltà, dalla disponibilità, dal sacrificio, dal pentimento e dalla riconciliazione, è una testimonianza preziosa dell'amore di Dio. Questo non lo dico io, ma il cardinal Hume, figura autoreguismo. Inoltre, la Congregazione per la Dottrina della Fede riconosce che gli omosessuali spesso hanno dei talenti e dei doni propri, cioè hanno maggiore intelligenza, hanno maggiore sensibilità, e qui c'è un elenco che va da Alessandro Magno, Giulio Cesare, Napoleone, Lorenzo il Magnifico, Shakespeare, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Oscar Wilde, Lorca, Pasolini, eccetera, eccetera. Spesso saranno più dolci, più miti, saranno elementi di dialogo, di raccordo, potranno essere collanti di unità all'interno dei gruppi, ma soprattutto possono essere delle persone che hanno sofferto e che soffrono e che sanno guidare i fratelli su questo. Ultimissimo minuto, poi, per carità, al caffè. Per una pastorale delle persone omosessuali, uno, ribadito anche dal Sinodo, lottare contro ogni forma di violenza e di discriminazione delle persone omosessuali. Due, educare alla sessualità e alla affettività, discorso enorme, che non è solo erotismo, che non è solo genitalità, la mancanza di educazione all'amore, no, che si ha in genere da parte dei nostri giovani, che veramente non ricevono aiuti in questo senso. Terzo, l'accoglienza e l'accompagnamento spirituale. Cioè, come ribadisce il Sinodo, la persona omosessuale è un membro della Chiesa con ogni diritto, è un fratello per cui Cristo è morto. Quindi guai a giudicarlo, perché io non so i suoi livelli di responsabilità individuale, eccetera, eccetera. Non so se ha solo un atteggiamento omosessuale, anche per restare nella tradizione più classica, o anche un comportamento omosessuale. Allora l'importanza di preparare gli operatori pastorali, preti, religiosi e laici, a questa accoglienza e a questo accompagnamento. Ultima cosa e chiudo, il sostegno alle familiari delle persone omosessuali. Spesso la scoperta di un figlio o della figlia omosessuale è un vero e proprio dramma, no? E allora ecco l'importanza, c'è una bellissima lettera dei vescovi americani sulle persone omosessuali, ai genitori delle persone omosessuali, che significativamente si intitola Sempre nostri figli, che invita a ascoltare i figli, ad accettare i figli, ad aiutare i figli a vedere qual è la loro vera tendenza sessuale, se credenti anche a fare la proposta alla castità, e comunque in ogni caso accompagnandoli, facendoli accompagnare da direttori spirituali o da gruppi con particolare competenza su questi temi. Ma in ogni caso ricordare ai fratelli e alle sorelle omosessuali di non staccarsi mai dalla Chiesa, perché, come dice 1 Giovanni 4,18, nell'amore non c'è timore, e in ogni caso l'amore perfetto scaccia il timore. E anche un amore omosessuale, come diceva di là, può essere un segno prezioso dell'amore di Dio. Ho chiuso, caffè e poi dibattiti, botte da volte. Botte da hobby.
Speravo che avessimo Marco avanti questo discorso.
Però si doveva fare, perché la volta scorsa è emerso troppo.
Abbiamo dedicato tre incontri a tutta questa storia del matrimonio, dell'omosessualità.
Ma siamo anche nel mese di giugno,
ma noi ci riguarda poi. Cioè io non sono contenta, volevo andare avanti alle
cose. Come sempre, la prossima volta andiamo avanti.
A ristorarmi le parole di Gesù e non queste storie.
Tra l'altro da oggi
tra l'altro abbiamo neanche più l'età di cercare di capire le nostre tendenze.
No, però è che l'influenza che possiamo avere sull'ambiente circostante, che di fatto che c'è un c'è un movimento, soprattutto radicato in America, ma si sta sviluppando anche in Italia.